Domande?
Io ne ho una serie. Allora, la prima cosa, perché il modello di Riemann è finito e limitato, hai detto?
Sì, perché in pratica devi considerare che nel suo modello... Sì, praticamente devi considerare che la geometria che vige nel suo modello, la geometria abbiamo detto è diciamo la descrizione dello spazio-tempo, la struttura quadridimensionale dell'universo, la superficie non è piatta come nella geometria euclidea, ma è una superficie sferica. Quindi se noi lanciamo un segnale in questa superficie, il segnale viaggia attorno a questa sfera. E quindi in pratica è finito, perché l'universo, come la sfera ha un'area finita, quantificabile, è quella, però in pratica il nostro segnale o il nostro viaggio continua a procedere senza trovare una conclusione, senza trovare un limite geometrico. Cioè si ritornerebbe al punto di partenza e si andrebbe avanti. Quindi praticamente ci descrive un universo che è, diciamo, finito, con un volume finito, una superficie finita, ma illimitato, cioè non troveremo mai un limite geometrico oltre al quale non si possa andare.
Una volta avevo letto l'esempio della formica sopra il palloncino.
Parlate forte.
Della formica sopra il palloncino che cammina, cammina, e per lei è come se fosse un piano, però in realtà è sopra una sfera, quindi continua a camminare e dice non arrivo mai alla fine.
Esatto, se posso farti una suggestione. Qui la cosa da chiarire mi sembra la differenza tra finito e limitato, sono due cose diverse. Allora, finito significa che quando, come diceva lui prima, quando tu lo misuri, nel caso di una superficie cerchi di misurare l'area, nel caso di uno spazio tridimensionale cerchi di misurare un volume. L'esempio della superficie serve per visualizzare un qualche cosa che noi normalmente non riusciamo a visualizzare perché non abbiamo la possibilità di vedere una dimensione superiore, no? Ma fa da modello per l'universo. Allora, se tu ti muovi su una superficie sferica o su una superficie chiusa comunque, anche un ellissoide o anche un'altra forma andrebbe bene, tu hai che la misura della superficie, cioè l'area, è finita. Una sfera è 4 pi r quadro, è quella in una geometria euclidea. Se una geometria euclidea cambia la formula, ma è sempre finita. Però tu non hai limiti su di essa, nel senso che quando tu ci cammini sopra non incontri mai il confine. Mentre se tu sei in un campo quadrato o rettangolare, quando tu cammini alla fine arrivi al confine, c'è la rete di sbarramento. Camminando su una superficie chiusa tu non incontri mai un confine, tant'è vero che tu puoi ritornare al punto di partenza addirittura se fai un percorso chiuso.
Anche se muovendosi però dal centro della sfera.
Tu la devi vedere in quanto ci cammini sopra, come la superficie terrestre, non in quanto è immersa in uno spazio più grande. Non so se mi spiego. Tu immagini di camminare sulla superficie terrestre senza guardare il cielo, ma di vedere solo quello che c'è sulla Terra. Allora, se tu cammini lì sopra, non vedi altre dimensioni, non raggiungi mai un confine, per cui è illimitato, però è finito perché se tu lo vai a misurare, non è finito.
Ma questo mi è chiaro, però pensarlo come una sfera, io ho un centro della sfera e ho il limite della superficie.
Sì, però per pensare il centro, tu devi collocarti in uno spazio tridimensionale. Devi vedere la sfera come una superficie immersa in uno spazio tridimensionale.
Sì.
Se tu ti limiti a camminare sulla sfera, sulla Terra, senza sapere che c'è il cielo, che sei in una dimensione in più, tu non riesci mai a trovare un centro, perché da tutti i punti tu parti, tu non raggiungi mai la circonferenza, non raggiungi mai un limite e quindi non riesci a vederlo. Cioè la difficoltà psicologica è quella di immaginarsi come degli animaletti bidimensionali che non vedono una terza dimensione. Noi in realtà siamo immersi in un universo in cui vediamo le tre dimensioni ma non vediamo altro, al massimo con la fantasia che concepiamo il tempo come quarta dimensione a Einstein, ma non ci concepiamo immersi in uno spazio a 5, 6 o n dimensioni, non so se mi spiego, che non è detto che ci sia. Però dal punto di vista logico la geometria riesce a gestirla lo stesso, quindi ti puoi svincolare dal modello sfera o sella o piano e concepire in astratto le regole della geometria. Cioè, come faccio a accorgermi solo in una geometria un'idea? Ma costruisco un triangolo, se la somma è 2π greco, è π greco, è 180 gradi, è un angolo piatto, allora sono in una geometria euclidea. Se invece è minore, sono in una geometria iperbolica, e se è maggiore, sono in una... Infatti, se tu cammini sulla superficie della Terra, quando sei all'equatore, tu hai due angoli retti, che l'equatore e i meridiani, due meridiani distinti, formano tra di loro. Il triangolo si può chiudere a un polo, allora tu hai due retti che sarebbero già l'angolo piatto di 180 gradi, più ti avanza l'angolo al vertice che è l'angolo al polo. Allora lì riesci a capire che sei su una sfera, anche se non vedi la terza dimensione. In fondo il gioco che è stato fatto è questo, non fai una triangolazione con le stelle, con le cose, e misuri la somma degli angoli e vedi che tipo di geometria sei, oppure fai anche altre misure equivalenti.
Sì, perché poi alla fine, guardando un'immagine e percependo il concetto del mondo come, cioè, o meglio, dell'universo come in una geometria sferica, l'idea è quella di vederlo come immerso.
Sì, sì. Il modello serve per visualizzarlo, sì. E allora te lo fa concepire come immerso. In realtà devi fare un passo logico per pensare che tu in realtà vivi in una dimensione superiore, ma non vedi se ce ne sono altre, e non è detto che ce ne siano. Anzi, normalmente non sei obbligato a pensare che il tuo spazio non euclideo sia immerso in un euclideo più di dimensioni superiori. Ci sono dei modelli anche a più dimensioni, ma non necessariamente sono euclidei. È questo un po' l'allenamento che si deve fare per riuscire a concepire queste cose. Per cui in realtà i modelli per il profano sono sempre ingannevoli, perché uno tende sempre a pensare come se fosse immerso in uno spazio di dimensioni più grandi. Sì, sì. Questo qui l'ha descritto molto bene prima.
Sì, effettivamente considera che appunto la relatività generale ci dice che lo spazio-tempo è curvo, viene curvato dalla gravità. Quindi se tu lanci un segnale, un laser, la pallottola, diciamo, degli esercizi di fisica 1, questa non seguirà una traiettoria rettilinea, però viaggiando nello spazio-tempo seguirà la curvatura, capito? Quindi puoi immaginarti appunto in questo universo sferico che tu spari il tuo proiettile, questo seguirà una traiettoria determinata dalla curvatura dello spazio-tempo nel quale viaggia, e poi ti ritorna indietro, e poi avanti e poi indietro. Capito? Senza mai trovare un bordo.
Sì. Senza mai fermarsi. Qua mi viene un attimo una riflessione, cioè il fatto che alcune teorie si basano su un modello matematico, e l'elaborazione della teoria ti porta a delle conclusioni che però potrebbero essere legate soltanto al modello matematico che stai utilizzando. Cioè, questo che cosa voglio dire? Che poi quel modello si allontana poi dalla realtà dell'universo.
Ok. Quindi, come si raccorda, tu dici, con i dati osservativi? Si raccorda perché appunto alla curvatura dello spazio-tempo dipende la distribuzione della massa, dell'energia e della pressione che c'è nell'universo, e queste si possono misurare. Quindi a seconda della distribuzione di massa ed energia che osserviamo, a quello corrisponde, tramite una semplice formula matematica, la curvatura dello spazio-tempo. Quindi quello è un parametro che si può calcolare. Per ora lo possiamo calcolare nell'universo locale, nell'universo vicino. Quando la tecnologia avanzerà, potremo spingerci più avanti, rifare i calcoli a seconda di quella distribuzione di massa ed energia che misuriamo. A quella corrisponde un valore di K, che è questo parametro che ci dice la curvatura dell'universo, e quindi considera che questi modelli, che sembrano astratti, però sono legati proprio alla massa e all'energia che possiamo vedere e misurare nell'universo.
Ho capito. Io ho tre domande. Una è collegandosi al discorso del misurabile. uno dei motivi storicamente per cui il modello eliocentrico non si è affermato è perché non c'erano dati misurabili convincenti. Questo era il motivo essenziale.
Sì, praticamente.
Perché appunto, come era stato proposto da Aristarco, a suo tempo lui aveva proposto la sua teoria nel consesso della comunità scientifica di allora e non ha avuto successo per motivi di successo sperimentale, chiamiamolo così, di evidenza sperimentale.
Sì.
La seconda cosa...
Si considera che appunto nel modello di Aristarco di Samo si consideravano delle orbite circolari, invece ed è stato lo stesso problema anche, diciamo, che non si era subito affermato il modello di Copernico, cioè con delle orbite circolari non si descrive bene quello che si osserva, perché le orbite dei pianeti sono ellittiche. Seconda, al tempo di Aristarco di Samo non c'erano degli strumenti con una sensibilità tale per misurare appunto il moto delle stelle e dei pianeti in modo così preciso da poter confermare quella teoria. Quindi sicuramente c'era un vizio nel modello e soprattutto un problema a livello tecnologico.
E sempre parlando di misurabile e osservabile, alla fine tu facevi riferimento al discorso che l'universo osservabile è un universo che ha una dimensione di 13, dicevi?
96 miliardi di anni luce, poi a seconda del modello con cui si fanno i calcoli varia.
Cioè, osservabile da un punto di vista cioè nel senso che non ci sono mezzi tecnologici per arrivare
no, 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 per adesso no, però diciamo quello è il limite fisico, voglio dire, fra 1000 anni con degli strumenti super tecnologici comunque non si potrà superare quel limite, perché è un limite proprio fisico, non tecnologico. È il limite al di là del quale non si possono ricevere informazioni, cioè radiazione elettromagnetica, quindi non si può osservare, e da quel bordo in poi la scienza cosa può dire? Non può dire nulla, perché non ci sono dei dati osservativi, non ci potranno mai essere, proprio un limite fisico, non tecnologico.
Bisogna andare, se no, in un settore che adesso è fantascientifico in qualche modo, o è molto speculativo, nel senso che se tu mantieni la relatività generale e continua a sussistere come adesso, quello che mi dice è assolutamente rigoroso. Se tu domani dovessi avere anche una teoria che ti formula una visione globale dell'universo e non una teoria locale, lo stesso Einstein diceva: fino a che noi avremo una fisica basata su una matematica che si regge sulle equazioni differenziali e sul tipo di geometria che abbiamo adesso, noi non riusciamo a dire nulla di più. Potrebbe essere che un domani noi abbiamo un altro tipo di approccio, una matematica o comunque una formulazione che ci consente di considerare di avere una conoscenza non più riduzionistica, cioè somma di informazioni locali che vengono integrate in un modello unico, ma avere un modello olistico, avere un modello che ti dà una struttura globale. Con le topologie si comincia a fare qualcosa del genere. Allora, se tu un domani potessi, sulla base di una teoria dell'informazione globale e non locale, quindi avere informazioni su sistemi non separabili, indipendentemente dal fatto che ci sia un segnale che li collega, allora forse potresti anche avere qualche informazione di più, nel senso che tu sai che se tu qui registri informazioni di tipo strutturale che presuppongono che ci siano delle parti non separabili da altre parti, potresti trarre delle informazioni senza un segnale che ti deve provenire da altrove, però qui siamo a livelli di speculazione per adesso. No? Oppure il discorso dei tunnel spazio-temporali, qualche cosa che ti consenta di superare il fatto che l'informazione viaggia alla velocità della luce, però per adesso siamo o a livello di Star Trek o a livello di speculazioni matematiche che alcuni topologi fanno, ma che non hanno riscontro fisico per il momento, quindi i piedi per terra sono quelli che ha descritto lui, quindi il resto è pura speculazione molto molto campanilare.
E poi l'ultima cosa è, secondo te, da un punto di vista interdisciplinare, qual è la valenza di un universo finito e infinito, che cosa cambia?
Che cosa cambia? Secondo me, quando si fanno delle riflessioni interdisciplinari, prima di tutto bisogna interrogarsi su che cos'è la realtà. Quindi poi, a seconda, diciamo, di quella che è la realtà, poi si aprono appunto riflessioni a livello filosofico e... cioè tu dici, quali potrebbero essere le ripercussioni, ad esempio, nella teologia?
Sì, dai, nel rapporto tra scienza e fede, se tu vedi che c'è un'interazione tra un modello di un universo finito e infinito e la fede.
Secondo me la teologia e la fede non sono assolutamente compatibili con un universo finito e un universo infinito. Quindi io onestamente non credo che potrebbe cambiare nulla a livello di basi, semplicemente quando appunto si riflette sulla realtà, come punto di partenza partire da quello che la realtà è fisicamente, diciamo, ti permette di calibrare le tue riflessioni filosofiche e teologiche in modo più preciso. Però non va certo a minare le basi delle riflessioni della teologia.
Anche perché mi verrebbe da in mente la frase della Genesi in cui Dio dice: io sono colui che sono, che è, che era e che sarà. Quindi in qualche maniera la dimensione nella quale si pone Dio è di, tra virgolette, abbracciare l'universo o creato, come si vuole. E quindi nel momento in cui il creato assume delle, passatemi il termine, molto leggero, forme che vanno oltre la banale concezione della tridimensionalità, quindi già soltanto si pensa in quattro dimensioni, intendendo come il tempo, come un'ulteriore dimensione, questo assolutamente non esula da, non limita dal punto di vista, nel senso teologico ultimo, l'operato di Dio. Perché, nel senso, questa cosa, io d'accordo con Matteo, non va a limitare l'interpretazione di Dio. La sua azione, il suo operato, la sua presenza, perché a un certo punto è un po' come, nel senso, un paragone molto semplicistico, però in mezzo al mare un transatlantico lo si può approssimare benissimo con un punto. Quando arriva in un porto, se uno tratta il transatlantico con un punto, si finisce come la Costa Concordia, cioè che si può rischiare di incagliarsi negli scogli. In base al contesto, in base alla situazione, con le giuste approssimazioni. Perché immagino che tu fai satellite, giusto, se no. Però voglio dire, uno magari studia il campo di azione della Terra, a meno che proprio il satellite non debba orbitare molto lontano, non si pone il problema dell'influenza del Sole o della Luna. Perché in approssimazione un satellite in orbita bassa, gli basta sapere come, cioè proprio l'interesse della Terra, però chiaramente se uno deve andare la sonda su Giove, su Marte, deve considerare anche l'influenza di azione di tutte le altre stelle.
Cioè, diciamo, c'è stato un periodo in cui, magari poi Don Alberto dirà meglio, in cui appunto i teologi accoglievano con preferenza, diciamo, un modello di universo che ha il Big Bang, quindi parte da una singolarità iniziale, la sua evoluzione finisce con un Big Crunch, perché, cioè, con praticamente ha un inizio ed una fine, perché sembrava che fosse più in accordo, diciamo. Però in realtà anche un universo che si espande infinitamente non è assolutamente incompatibile.
Ma su queste cose io vi invito ad andare a riprendere cose che abbiamo già detto da anni, e che sono anche registrate nel mio sito, mi dovete dare una password. Cioè, tutto il discorso sul concordismo, sul parallelismo, sono discorsi di epistemologia che facciamo da anni e che sarebbe bene mettere a fuoco, perché altrimenti ci ritroviamo sempre a livelli come se nel dismo non esistessero. No. Cioè, queste cose sono anni che le diciamo ed è bene rimetterle a fuoco. Già San Tommaso ammetteva che solo tramite la rivelazione eventualmente si può sapere se l'universo ha avuto un'origine o non ha avuto un'origine, perché dal punto di vista puramente, diciamo, speculativo, tutti i modelli sono accettabili, e dall'altro lato solo attraverso dei rilievi sperimentali, perché nelle osservazioni si possono fare delle teorie che ti suggeriscono se c'è stato un'origine temporale o cose del genere. Sono perfettamente compatibili con la fede, non è quello il problema. Il problema, semmai, è quello che diciamo sempre, che dal punto di vista scientifico, però questo è un discorso che riguarda più i fondamenti logici di qualunque teoria scientifica, anche fisica, più che le singole osservazioni. Cioè, dal punto di vista logico, noi sappiamo che non siamo in grado di fondare un sistema in cui tutto sia decidibile. Teorema di Gödel, sostanzialmente. Ecco, questo ci dice che noi dobbiamo avere la decidibilità altrove, o a partire dall'esperienza, o a partire da una scienza più fondativa, o a partire da una rivelazione, cioè da qualcuno che ti dice per qualche ragione qual è l'enunciato da decidere e qual è quello da scartare, non so se devo dire. Quindi, dentro un'ottica del genere, la rivelazione ci sta benissimo, per cui, e questo è un dato che te lo dice la scienza, che la rivelazione si può formulare con il nostro linguaggio. Quindi, più che a livello di cosmologia o di teorie fisiche, credo che per adesso almeno noi vediamo lo spazio per una rivelazione, quindi la non incompatibilità con una filosofia della scienza, per ragioni di ordine logico. In questo senso, però, queste sono dimostrazioni, non sono solo. Dal punto di vista scientifico, dal punto di vista sperimentale, noi possiamo avere, credo, degli indizi o dei segnali che però non vanno trattati concordisticamente. Ad esempio, tutto il tema del principio antropico è come un indizio, direbbe Tommaso, è un segno del fatto che c'è uno spazio per pensare che l'universo sia stato concepito con una finalità che ci ordina l'uomo. Più che una prova scientifica schiacciante, è un indizio. Può essere che un domani noi abbiamo anche delle prove scientifiche in questo senso, per adesso ancora non ce ne abbiamo. Riguardo alla cosmologia, secondo il problema dell'origine e della fine, non è di per sé, non è di per sé significativo, nel senso che, a meno che uno non faccia una lettura così concordista, che prende diciamo la Genesi come qualche cosa che coincide con l'origine di questo universo. Questo è arbitrario. O prende la creazione come l'avvio della macchina del mondo, questo è sbagliato, è meccanicismo. La creazione non è l'avvio della macchina del mondo, ma è un atto causale che sostiene l'essere in tutte le sue condizioni e non solo nell'istante iniziale. A questo noi ci arriviamo con un livello scientifico che è di tipo metafisico. Siccome oggi non abbiamo ancora l'abitudine a concepire una metafisica dimostrativa e scientifica come era nell'antichità, ce la dobbiamo riconquistare. Allora, un domani che anche la metafisica sia scienza, in senso dimostrativo, potremmo dire che con la scienza arriviamo a porre certe garanzie o certi fondamenti. Con una scienza di livello fisico di base come quelle che abbiamo adesso, noi più di tanto, secondo me, non sarebbe abusivo fare certe cose. Comunque, se tu ti riguardi la lezioncina sul dialogo scienziale,
no, ma io sto facendo,
sto
solo facendo da provocatore delle riflessioni.
Sì, sì, no, ma questo è utilissimo, dico per te.
Sì, sì, sì.
Risposta, forse l'hai già, adesso ti diverti a lanciare. Però è bene che facciamo questi discorsi perché, come dire, se no siamo sempre a punto di partenza,
sì.
Quindi dobbiamo anche studiare, su questo dovremmo arrivare a stabilire un percorso di studi in cui le cose di base sono proprietà mentale e culturale di ciascuno, ecco, non è che sennò uno rimane un po' fermo nel suo ambito e non è sufficiente. Cominciare a fermarci perché.